Alle lettere Galati. L'ultima volta abbiamo parlato a ottobre, quindi probabilmente posso dire le stesse cose e neanche io mi ricorderei di averle dette. Quindi va bene così. Capitolo 2, siamo al capitolo 2. Abbiamo visto che quando Paolo ha scritto questa lettera, probabilmente la sua prima, era mosso da forti emozioni, era preoccupato e anche arrabbiato. Perché i credenti della Galazia, di quella zona lì, suoi amici, persone che lui amava, a cui lui aveva predicato il Vangelo, loro hanno cominciato a credere a un falso Vangelo. E in questa lettera vediamo l'amore di Paolo per i credenti e per il Vangelo. E in queste chiese erano arrivati dei falsi cristiani che Paolo altrove chiama chiaramente servi di Satana. E questi insegnavano che l'opera di Cristo non era sufficiente per essere salvati, occorreva aggiungere qualcosa, le opere, nella fattispecie, in questo caso circoncisione, le leggi cerimoniali del Vecchio Testamento, insomma il concetto era la grazia non basta. E questa è un'eresia che percorre la storia della Chiesa. Oggi suona anche così: sei salvato per grazia, ok, sei nel regno di Dio, ma per rimanerci ti devi comportare bene, fare certe cose, non farne altre, frequentare l'unione, vivere, cioè fa bla 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 bla. Più sei bravo e più Dio ti vuole bene e più ti dà qualcosa. E purtroppo tanti ci credono ancora. E ho visto ragazzi e ragazze venire a me e piangere dicendo non ce la faccio più, non riesco a essere perfetto come Dio vuole. E vivono la fede perché gli viene insegnata, schiacciati da un senso di fallimento, e prima o poi muoiono tutto. E quello che fa arrabbiare è che questo non è il Vangelo. Il Vangelo è un'altra cosa. Tu non credi in Dio quello che credo io, perché è diverso Dio. Non è così. E sentire queste cose è frustrante, fa arrabbiare. Perché non è il Vangelo. E in qualche modo capisco Paolo, la sua rabbia. Esiste anche una versione postmoderna. Si passa dal fai al prova, al senti. Le emozioni determinano se la tua fede è vera o meno. Perché se provo certe cose, se sento Dio vicino, allora la mia fede è vera. Peccato che le emozioni che Dio ha creato, che sono giuste, ma le emozioni danno assuefazione le emozioni. Ed è per questo che ci sono molti giovani e meno giovani che vanno in giro di qua e di là a cercare sempre un nuovo hype emotivo per sentire certe cose. E c'è un'altra tesi che è partita sempre dal primo secolo e che ha tuttora molto credito. Si dice, è pericoloso predicare la salvezza per sola grazia, ci dobbiamo mettere anche le opere, perché altrimenti c'è chi pensa, vabbè, visto che sono salvato, per grazia, faccio quello che voglio, tanto alla fine Dio mi perdona. È vero? È questo il rischio che si corre nel predicare la grazia? No, mai. Sì, è vero che per grazia, in virtù dell'opera di Cristo, sono già perdonato da ogni peccato a prescindere. Sì, vero. Ma, chi pensa posso peccare liberamente tanto Dio mi perdona, chi non sente il peso del suo peccato, non è salvato. Punto. Se il tuo peccato non ti pesa mai e pensi di essere salvato, corri alla croce, torna alla croce. Non puoi dire voglio seguire Cristo e amare quello che ha costretto Cristo alla croce, non è possibile. Ora sia chiaro, io credo che siamo salvati una volta per sempre, ma facciamo attenzione, non basta aver fatto una preghiera tanti anni fa, magari in preda alle emozioni, se non c'è cambiamento prima di tutto nel cuore, è meglio farsi qualche domanda. E c'è un profondo errore teologico nel dire predicare la grazia è pericoloso perché porta a peccare. Perché la Bibbia ci parla di rigenerazione, lo vedremo più avanti nella lettera. Quando mettiamo la nostra fede in Cristo, siamo giustificati e rigenerati. La Bibbia ci dice che Dio entra in noi tramite lo Spirito Santo per sempre. Dio cambia le persone. Dio cambia il nostro cuore, i nostri desideri, i nostri affetti. È una trasformazione istantanea e permanente. Gli effetti sono progressivi e purtroppo altalenanti. Ma la trasformazione c'è. E quindi guai a pensare, credere, dire che se parliamo solo di grazia togliamo l'importanza dell'obbedienza. Assolutamente no, lo vedremo. Perché Dio quando salva ci trasforma, mette in noi il desiderio imperfetto, altalenante, tutto quello che volete, di obbedire. Quindi per predicare la santificazione non si deve nascondere la grazia. Anzi, più capisco la grazia, più ammiro Cristo e più gli voglio somigliare. Più sono vicino a Cristo e meno sono attratto dal peccato, anzi più ogni mio peccato mi dà fastidio. Quindi la nostra obbedienza è la conseguenza dell'amore di Dio per noi, della nostra fiducia in Lui e dell'opera dello Spirito Santo. Non c'è conversione senza un graduale, un crescente, quello che vogliamo, imperfetto, desiderio di obbedire. Torniamo ai Galati, anzi rimaniamoci. Abbiamo visto le volte scorse che gli avversari di Paolo, prima di tutto, sminuivano la sua autorità. Dicevano, Paolo non è un vero apostolo, quelli di Gerusalemme sono migliori, predicano un Vangelo diverso, eccetera. E nei primi due capitoli di Galati, Paolo dimostra che lui, Pietro, Giacomo, Giovanni, gli apostoli di Gerusalemme, erano invece in totale e completo accordo. Paolo racconta i due viaggi che ha fatto a Gerusalemme, il secondo, durato un paio di settimane almeno, in cui parla con Giacomo, Giovanni e Pietro di teologia e si trovano completamente d'accordo. E non è un dice al versetto 9 del capitolo 2 di Galati, e non è un dettaglio irrilevante, perché Pietro e Giovanni erano rimasti 3 anni con Gesù e Gesù li aveva istruiti. Paolo non era stato con loro, Gesù l'ha istruito diversamente, l'abbiamo visto l'altra volta. Però loro riconoscono Paolo come apostolo, e questo è buono perché il Nuovo Testamento praticamente l'ha scritto lui, quindi è importante che sia così, e quindi sono d'accordo sul fatto che Gesù ha chiamato Pietro principalmente a evangelizzare i giudei, Paolo i non giudei, e di conseguenza anche noi. Quindi sono d'accordo su tutto. Paolo, poi, torna a fare i suoi giri, poi sarebbe tornato a Gerusalemme per il concilio delle chiese in cui si parla in Atti 15. E quella fu l'occasione in cui la Chiesa un'altra volta tornò sul discorso salvezza per sola grazia, opere, eccetera, eccetera. E in quell'occasione Pietro e Paolo sono d'accordo, dicono le stesse cose. Però c'è stato prima il famoso incidente di Antiochia, capitolo 2, versetto 11 di Galati, quando Paolo pubblicamente sgrida Pietro. Che è successo? Per capirlo dobbiamo tornare un attimo ad Atti 10. Quello che probabilmente è l'episodio più forte della vita di Pietro dopo la conversione. Dio manda Pietro a predicare il Vangelo ad uno straniero, un romano, Cornelio. E per convincerlo ad andare, Dio per ben 3 volte deve mandare una visione a Pietro, quella del cibo impuro, perché non voleva andare. Ora, non possiamo andare nel dettaglio, ma se andate a leggere Atti 10 e 11 è tutto raccontato lì. Il punto centrale è questo, che noi non riusciamo a capire quanto fosse difficile per Pietro entrare in casa di uno straniero, peggio ancora un romano. Perché nella legge che Dio ha dato a Mosè c'erano varie indicazioni sulla purezza cerimoniale. Dio voleva far capire al popolo e a noi che per avvicinarsi a lui bisognava essere puri e che era impossibile essere puri senza un'azione esterna, lavaggi, sacrifici, eccetera, eccetera. Quindi i gentili non ebrei erano impuri e i giudei non avevano niente a che fare con loro per non contaminarsi, men che meno mangiare insieme. E invece Dio manda Pietro da Cornelio e a casa sua Dio insegna a Pietro e a noi che le cerimonie non sono più necessarie perché è Gesù che rende puro chi crede in Lui. La legge serviva a evidenziare il bisogno di essere purificati per avvicinarsi a Dio. Ed è vero che per avvicinarsi a Dio bisogna essere puri, e che nessuno lo è, ma Gesù è colui che con la sua opera rende puri chi crede in Lui. E la cosa che forse ha sconvolto più Pietro è vedere che lo Spirito Santo è andato in questi giudei, in questi romani, senza che fossero circoncisi. Perché fin dai tempi di Abramo era chiaro che appartenere al popolo di Dio non è una questione etnica. Chiunque poteva diventare completamente parte del popolo di Dio con la circoncisione, seguendo le leggi, eccetera, eccetera. In Atti 10 Pietro invece vede che in Cristo Dio accetta tutti, e solo per i meriti di Cristo. In altre parole, Pietro capisce che la salvezza non è una cosa etnica, e non è più per legge, è per tutti. E da quel momento lì, Pietro inizia a predicare il Vangelo per grazia a tutti. Non penso che Pietro abbia cambiato il suo modo di vivere, ha continuato per abitudine a mangiare certe cose, a mangiare le altre, eccetera, eccetera. Non penso che andasse al sabato a pescare. Ma ha capito che per essere accettati da Dio tutte queste cose non sono necessarie. E l'ha vissuto. Poi che succede? Probabilmente su invito di Paolo va ad Antiochia. A Antiochia c'era una chiesa grande, o più chiese, internazionali, di non giudei, pochissimi giudei, molti di cultura diversa. E quindi Pietro va a vedere gli effetti di quello che lui aveva vissuto da Cornelio. Dice, io ho predicato a Cornelio e adesso andiamo a vedere agli Antiochi cosa è successo. Ed è in maniera coerente con quello che credeva. Pietro va da loro e sta con loro e sta benissimo, vive una bella comunione, mangiano insieme, credenti non circoncisi. E provate a immaginare come si sentivano questi credenti di Antiochia ad avere con loro uno degli apostoli, Pietro, che era stato con Gesù e che magari gli raccontava degli aneddoti con Gesù, insomma, una cosa bella. E più importante, Pietro comunicava loro che in Cristo non c'è più giudeo né greco, che tutti i salvati sono uguali davanti a Dio. Poi però qualcuno arriva da Gerusalemme e dice, veniamo da parte di Giacomo e vediamo un po' che succede qua. Giacomo, fratello di Gesù, era considerato il capo della chiesa di Gerusalemme, però Giacomo non li aveva mandati, mentivano. Fatto sta che comunque questi qua sono riusciti a mettere una tale pressione su Pietro che lui smette di mangiare con i credenti che non erano circoncisi, con i non ebrei. È una questione etnica. E addirittura non prendevano più la Santa Cena insieme. E visto che Pietro si comporta così, lo fanno anche gli altri ebrei, incluso uno degli anziani, Barnaba. Barnaba, Atti 11, era stato per primo mandato a predicare non giudei. Barnaba aveva fondato quella chiesa con Paolo. Non so se vediamo quanto è grave la situazione. Prima Pietro vive la comunione con tutti serenamente. Poi arrivano questi che insegnano il legalismo e la chiesa si spezza. Pietro, i credenti circoncisi, uno degli anziani, dicono agli altri, voi non siete abbastanza puri, non possiamo stare con voi, voi non andate bene. Ora, Pietro non ha detto niente, ma si è messo dalla parte di chi lo diceva e le sue azioni urlavano. E proviamo a immaginare come si sono sentiti questi credenti di Antiochia. Prima Pietro mangia con loro e poi li scarta, li tratta da impuri. Qualcuno sicuramente si è offeso, altri avranno pensato, ma magari ha ragione. Forse la fede non basta, forse Gesù non basta, veramente servono altre cose per essere accettati da Dio. E vediamo una chiesa spaccata dal legalismo, da regole che non sono bibliche. Una chiesa divisa fra più santi e meno santi, più puri e meno puri, divisa da un falso Vangelo. Qui si parla di circoncisione, cibi da mangiare, non mangiare, ma negli anni nelle chiese si è parlato di tutto, capelli corti o lunghi, non sia mai che una ragazza credente abbia i capelli corti, pantaloni, gonne, andare al cinema, guardare la TV. Sono convinto che anche la radio all'inizio fosse uno strumento del demonio, secondo alcuni. Ovviamente sono tutte cose su cui ragionare seriamente in base alla parola di Dio. Bisogna sempre riflettere su tutto. Ma non fanno la differenza fra chi è amato da Dio e chi no. È Cristo che fa questa differenza. Ma allora cos'era successo a Pietro? Aveva cambiato idea? Si era forse sbagliato quando è andato da Cornelio? Ci può stare, mi sono sbagliato, ragazzi, scusate, correggiamo tutto. Atti 15 ci dimostrerà che non aveva cambiato idea. Che cosa è successo? Paolo ci lo dice chiaramente, versetti 12 e 13 di questo capitolo. Paolo si comportava in maniera ipocrita per paura delle persone. Pietro si comporta, bravi, c'è scritto Pietro qua. Quindi, torniamo al capitolo 12, versetto 12 e 13 di Galati. Paolo dice chiaramente che Pietro si comportava in maniera ipocrita per paura delle persone, e quante volte per paura dei potenti siamo scesi a compromessi. Pietro aveva paura di questo partito dei giudaizzanti, dei legalisti, perché temeva che parlassero male di lui, di vedere la sua reputazione rovinata. E Pietro ha messo la sua reputazione davanti al Vangelo. E attenzione, Pietro era sceso a compromessi non con quelli che possiamo definire peccati grossolani. Non è che andava a donne. Voleva seguire più regole. Ma dov'è il problema? Era sceso a compromessi con quello che sapeva essere vero. E questo è gravissimo. E Paolo ripete, siete un branco di ipocriti perché non vivete quello che credete. Voi credete una cosa, ma per paura degli uomini ne vivete un'altra. E visto che l'errore di Pietro è pubblico, deve essere pubblicamente affrontato. Le sue azioni negavano pubblicamente il Vangelo e Paolo deve affrontarlo pubblicamente, perché la cosa andava chiarita pubblicamente. E come fa Paolo a convincere Pietro? Com'è che litigano, tra virgolette? Prima di tutto, Paolo mostra amore per Dio, per il Vangelo, per la Chiesa, ma anche per i suoi amici, per Pietro e per Barnaba. Ora ricordiamoci che in questa lettera e altrove Paolo è durissimo e violento contro chi predica la salvezza per opere. Dio tramite Paolo maledice chi predica un falso Vangelo. Con Pietro Paolo è molto meno duro. Perché? Perché Pietro sa che non è un'eresia, ma è semplicemente ipocrisia. È una cosa, l'ipocrisia è una cosa seria, grave, ma non compromette il Vangelo. E infatti Paolo corregge gli errori dei suoi amici, dei suoi fratelli, partendo proprio dal Vangelo, gli ricorda il Vangelo. Al versetto 14 Paolo dice, parafrasando, Pietro, ma mannaggia la miseria, questo non lo dice, da quando sei andato da Cornelio, non vivi più come un giudeo sotto la legge, non lo fai più. E dopo tutti questi anni chiedi a loro di farlo? Chiedi agli stranieri di farlo? Ma perché? Il versetto 15 sembra complicato. Dice, noi giudei di nascita non siamo come gli altri, i peccatori. Ora Paolo non sta dicendo che i giudei non peccassero, ovviamente. Paolo parla di un comportamento esteriore. Quindi afferma, noi da sempre abbiamo pregato il vero Dio, ci siamo comportati bene. Abbiamo anche le sacre scritture, tutto noi ci abbiamo. I pagani invece nei templi avevano le prostitute sacre, vivevano in maniera completamente immorale, facevano sacrifici brutti, umani, eccetera, eccetera. Quindi da un punto di vista morale, umano, esteriore, i giudei erano molto più santi degli altri. E anche Pietro e Paolo. Ma poi Gesù gli ha fatto capire che non serviva a niente, non basta, non serve. Vado di fantasia, ma possiamo immaginare. Pietro, ma non ti ricordi quello che Gesù ha detto nel sermone sul monte? Il problema non è quello che facciamo, ma è il cuore. Non uccidiamo ma odiamo, non commettiamo adulterio ma guardiamo, è la stessa cosa. La legge aggiusta il comportamento ma non cambia il cuore, solo il Vangelo cambia il cuore. E lo stesso vale per oggi, per noi. C'è un modo di liberarsi a Dio che si concretizza in nessuno mi può dire cosa fare, io decido quello che è giusto e sbagliato, Dio è troppo noioso. È una ribellione che si mostra in un comportamento chiaramente immorale. Un altro modo invece è essere religiosi o morali, tipo che ne so, sono nato e cresciuto in chiesa, mi sono sempre comportato bene, sono meglio degli altri e quindi Gesù non mi serve. Ribellione che si concretizza in sono una brava persona. Sono due modi diversi ma simili per dire Dio di te non ho bisogno perché tu hai torto. Ricordate Nicodemo, il capo dei farisei. Va da Gesù e gli chiede come faccio a entrare nel regno di Dio. Da un punto di vista umano Nicodemo era perfetto, impeccabile, santissimo, ma sapeva di non essere nel regno. E cos'è che Gesù gli dice? Non gli dice comportati meglio, gli dice credi. Gli dice Nicodemo, quello che tu hai fatto non serve a niente. Tu andrai all'inferno come il peggiore dei peccatori, ma credi in me? Dio ti darà un cuore nuovo ed entrerai nel regno di Dio. È questo che dice Gesù a Nicodemo. E Paolo in qualche modo lo ripete a Pietro: anche noi come Nicodemo abbiamo fatto il nostro meglio per essere salvati, ma non funziona, non siamo riusciti. Come fai a tornare indietro? L'hai capito prima, adesso vuoi tornare indietro. Infatti al versetto 16 Paolo ripete: nessuno è giustificato per opere. Pietro, perché aggiungi qualcosa al Vangelo? E al versetto 17 Paolo fa un ragionamento per assurdo. Dice, parafrasando sempre, ma il concetto è questo: tu Pietro, da quando sei stato da Cornelio, hai detto quello che Gesù diceva: pentitevi, credete in me e sarete salvati. Niente opere. Però, ora, ad Antiochia, ti comporti come se non fosse vero. Quindi stai dicendo che chi non è circonciso è un peccatore. Ora, se le cose stanno così, se è vero che non basta la grazia, che servono le opere, allora seguire Gesù vuol dire peccare. Questo è il ragionamento che fa Pietro, che fa Paolo, scusate. E dice: o Gesù ha ragione o ha torto. E tu, Pietro, stai vivendo come se Gesù avesse torto. Tu stai dicendo che Gesù ci incoraggia a peccare. Pesante, come cosa. Poi chiaramente le cose si sono chiarite e Pietro, ripeto, è tornato sui suoi passi. Ma quello che è capitato a Pietro ci insegna che non basta credere alle cose giuste. Bisogna anche fare attenzione a non dare appoggio a chi insegna quelle sbagliate. Paolo dice a Pietro e agli altri: tornate a vivere quello che credete, smettete di stare insieme a chi predica un falso Vangelo. E poi Paolo conclude con un fantastico riassunto della vita cristiana. Ha detto cosa non è, adesso dice quello che è la vita cristiana. I versetti 19 e 20 del capitolo 2 di Galati: sono morto alla legge e vivo per Dio, sono stato crocifisso con Cristo e vivo con Lui e per Lui. Paolo parla di se stesso, ma parla anche di noi. Dice: prima di conoscere Dio vivevo per me stesso. Lo abbiamo visto, ero un perfetto fariseo, addirittura perseguitavo la Chiesa. Ma dice: quel Paolo lì è morto, non vivo più per me, vivo per Dio. Che cosa vuol dire per noi? Ricordi quello che eri prima di conoscere Dio? Pensa a quelle cose che non vuoi che nessuno sappia di te, quelle di cui anche solo il ricordo ti fa vergognare. Hai presente la giusta sensazione che ti fa dire: non merito niente da Dio? Quelle volte che non ti sopporti? Quando dici, ha ragione anche, Dio farebbe bene a starsene alla larga da me? Oppure quando pensi, se io fossi al posto di Dio, mi caccerei via? Bene, è tutto sulla croce, è quello che dice Paolo. Quella persona lì è morta, non c'è più. Sì, sono ancora io, sono ancora una delusione, sono ancora imperfetto, ma al tempo stesso sono una persona nuova. È complicato, ma grandioso. Paolo dice: quando provavo a salvarmi da me stesso, quando volevo essere una brava persona, non vivevo per Dio, ma per me. Obbedivo per ottenere qualcosa in cambio. Paolo diceva: Dio, guarda come sono bravo. Ora mi merito la tua approvazione. E spesso chi si aggrappa alle regole, alla propria moralità, lo fa perché spera di ottenere qualcosa in cambio. Dietro c'è la paura di essere rifiutati. E vivere così è angosciante. Questo vivere per se stessi, non per Dio. Allo stesso modo, se prima di conoscere Dio vivevi una vita in chiara, palese ribellione, anche tu non sei più quella persona. Quello che hai fatto non c'è più fine. Vivi per te stesso, ora vivi per Dio. E se stai ancora pensando non ho bisogno di Dio, mi spiace per te, perché ti stai mentendo. E in questi due versetti, 19 e 20, c'è il contrasto vita-morte, Cristo e io. Io, tu, noi siamo il motivo per cui Cristo è morto, e Lui è il motivo per cui viviamo. Quando Paolo dice che l'obbedienza alla legge non ci salva, ma solo la fede, non sta dicendo che Dio ha abbassato i suoi standard. Perché a volte pensiamo che ad un certo punto Dio abbia detto: no, vabbè, dai, con sta cosa dei peccati, della purezza, ho esagerato. Facciamo finta di niente, mando Gesù e amici come prima. No, non funziona così. Gesù è venuto sulla terra, ha obbedito perfettamente, completamente, sempre. Gesù era completamente, assolutamente, totalmente, perfettamente senza peccato. Ma è andato in croce ed è morto. Perché o siamo perfettamente obbedienti o siamo sotto giudizio di Dio. La conseguenza è la morte. Gesù ha fatto entrambe le cose e ce le ha donate. Ecco perché Paolo dice che siamo morti e risorti in Cristo. Che vuol dire? Vuol dire che noi che crediamo davanti a Dio siamo liberi dalla condanna come se avessimo pagato noi. Fine, punto, pagato. Perché Gesù l'ha fatto. Debito pagato, fine. Lui è stato crocifisso e noi con lui. Poi Gesù è risorto ed è come se lo fossimo anche noi. Quindi ora siamo amati da Dio come se avessimo sempre obbedito perfettamente, perché Gesù l'ha fatto. Abbiamo pagato perché Gesù ha pagato e siamo amati come se avessimo obbedito perfettamente. Questo è il Vangelo. Questa è una cosa difficile da credere, ma grandiosa. Ecco perché Paolo associa la fede all'amore di Gesù per noi. Perché ora dici sì, ok, ci sta, Dio mi ha amato, ci credo, che bello. Ma poi ci sono i momenti in cui ti rendi un pochino più conto che sbagli forse, anzi senza forse. Ci sono quelle volte in cui non ti vuoi avvicinare a Dio perché tu ti manderesti via. Ed è lì che serve la fede. E quando la mia mente dice Dio non ha motivo per amarmi, lì serve la fede. Versetto 20. La vita che vivo ora nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, il quale mi ha amato e ha dato se stesso per me. La fede è credere che sono amato. Se il Figlio di Dio ha fatto tutto per me, è morto a posto mio, è risorto perché io potessi vivere, allora mi fido. Ovviamente è una cosa che si impara col tempo, un passo alla volta, ma è questa la fede. È sapere che siccome Dio ha fatto, Gesù ha fatto tutto per me, allora il suo piano è migliore, lui è migliore e io mi fido. Mi fido dei suoi no, perché so che sono per il mio bene. Mi fido dei suoi sì, perché sono per il mio bene. Mi fido e credo di essere amato, anche quando le circostanze sembrano dire esattamente il contrario. Mi fido e credo di essere perdonato, anche quando io non riesco a perdonarmi. Mi fido e credo a quello che lui dice, e non a quello che io dico, penso e sento. Le mie emozioni sono all'ultimo posto, prima c'è la verità, c'è Dio. Questa è la vita cristiana. Non è un comportamento esterno. È vivere con Gesù e per Gesù, immersi nel suo amore e nella sua grazia. E questo, e solo questo, trasforma il mio modo di pensare, trasforma le mie priorità, ciò a cui do importanza e quindi come mi comporto. Prima sono amato, poi amo Dio e Lui mi trasforma e quindi cambia tutto. Un passo alla volta. Paolo dice, adesso vivo, scelgo, lavoro, ricordandomi chi sono in Cristo, che mi ha amato in maniera perfetta. Il motore della vita cristiana è questo. E solo quando mi vedo completamente amato e completamente santo in Cristo, ho la forza di pentirmi con gioia, superare le paure e obbedire a Gesù che mi ha dato tutto. Credere in Gesù vuol dire essere consapevoli di non essere perfetti e di non poter fare niente per piacere a Dio. E vuole anche dire essere sicuri dell'amore e del perdono, perché siamo in Cristo. Noi siamo cristiani, ci definiamo cristiani, anzi ci hanno definito cristiani, perché tutto il nostro essere ruota intorno a quello che Cristo ha fatto ed è per noi. Quindi, proprio perché sono sicuro dell'amore e del perdono di Dio, posso vivere con gioia una vita di ravvedimento. Ecco perché non ho paura di pentirmi, ecco perché non ho paura di ammettere che sono sbagliato, ecco perché non ho paura di dire sono un disastro, perché mi ama lo stesso. Non annulliamo la grazia pensando di poter ricambiare Dio con la nostra obbedienza. Piuttosto obbediamo perché ci fidiamo di colui che ci ha dato tutto. E con gioia, ripeto, ci pentiamo quando non riusciamo a obbedire come dovremmo. E ricominciamo da capo, anzi non da capo, da dove ci siamo fermati e andiamo avanti. Questo è il Vangelo. Non persone perfette, non persone che si mostrano perfette, ma figli di Dio amati che desiderano obbedire e che quando sbagliano lo dicono e vanno avanti, perché siamo certi del perdono. Quando noi ci manderemo via, Dio ci accoglie. Questo è quello che Cristo ha fatto in noi. E questa è la libertà del Vangelo. Non devo obbedire per dimostrare qualcosa a qualcuno. Siccome Dio mi ha amato e mi ha perdonato, io gli obbedisco perché mi ha dato tutto. Questa è la libertà del Vangelo. Questo è quello che ci rende quello che siamo. Viviamolo e proclamiamolo, perché abbiamo tutto in Cristo. E sono quelle cose che forse diciamo mille volte, ma abbiamo tutto in Cristo. Siamo morti con Lui e viviamo con Lui e per Lui. Che Dio ci aiuti. Preghiamo. Signore, grazie per la grandezza di quello che hai fatto e grazie perché ogni tanto ci fermi per farcelo ricordare. Ed è magnifico quello che hai fatto per noi e forse lo capiremo completamente quando saremo con te. Adesso forse un pezzettino alla volta cominciamo ad apprezzarlo. Aiutaci a vivere immersi nella tua grazia, consapevoli del tuo amore, capaci di pentirci, capaci di venire a te e mostrando amore per te e per gli altri. Grazie perché è tutto opera tua, grazie perché siamo tuoi, aiutaci a rimanere costantemente aggrappati a te. Amen.